Cari amici, nel nostro ultimo incontro abbiamo studiato il capitolo 18 e abbiamo visto che la popolazione mondiale nel suo insieme si lamentava della caduta di Babilonia, ma altri si rallegravano. Ed è ciò che vedremo con l'inizio del capitolo 19. Vedremo due folle distinte rallegrarsi della caduta di Babilonia. Leggiamo insieme i versetti da 1 a 8. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta, Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero, Amen, Alleluia! Dal trono venne una voce che diceva, Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni che diceva, Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Avete notato? Due folle si rallegrano. L'una è in cielo e l'altra sulla terra. Dopo l'intervento della prima folla, i 24 anziani e le 4 creature viventi intervengono, ma lo fanno per l'ultima volta nel libro dell'Apocalisse, poiché dopo li raggiungeranno gli eletti. Poi, a partire dal versetto 5, una voce chiede all'altra folla di adorare. Questa folla adorerà di nuovo ai versetti da 6 a 8. Dopodiché, con i versetti 9 e 10, che non abbiamo letto, ci sarà un intervento dell'angelo e un altro di Giovanni. Esaminiamo ora le lodi di questa folla che si trova in cielo. In realtà, queste due folle rispondono a una ingiunzione che era già stata fatta al capitolo 18, versetto 20, che vi invito a leggere. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. C'è già qui qualcosa di interessante, poiché tutto il cielo, tutta la società celeste, è interessata alla sorte della terra. Non sono solo gli uomini su questa terra rimasti fedeli che si rallegrano della caduta di Babilonia, ma il cielo intero si rallegra. Quindi vedremo manifestarsi queste due folle. Vien detto al versetto 20 del capitolo 18 che Dio ha fatto giustizia giudicandola. Ma ricordate che in realtà ha giudicato il giudizio con il quale Babilonia aveva giudicato i figli di Dio. Riprendiamo ora il versetto 1 del capitolo 19. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Potremmo leggere sempre quasi la stessa cosa nel libro dell'Apocalisse. Al capitolo 4, versetti 10 e 11, sono i 24 anziani e le quattro creature viventi che dicono. I 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Continuando col secondo versetto troviamo: Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione. Il testo è forte. Babilonia è corrotta e trascina con la sua corruzione tutta la terra. Quindi è buona cosa che Dio l'abbia giudicata e abbia fatto cessare tutto questo. Ma vendicherà il sangue dei suoi servi, non cercando di restituire colpo su colpo, ma ridomandandole il loro sangue. Così renderà Babilonia consapevole di aver versato ingiustamente il sangue dei suoi servi. Ciò che apparirà sarà la verità e la giustizia risalterà. Non si tratterà di vendicarsi, ma nello spirito di Dio e nella mente di coloro che hanno subito e sofferto si vuole semplicemente evidenziare la giustizia. Ed è quello che già chiedevano le anime dei martiri sotto l'altare, al versetto 10 del capitolo 6. Passiamo al versetto 3. E dissero una seconda volta: Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Babilonia sparisce. Tuttavia la sua storia resterà nella memoria. Ciò che è successo con Babilonia servirà per l'eternità. Ci si ricorderà non più del dolore causato da essa, ma che il fatto di sviarsi dalle vie di Dio conduce alla disgrazia. Ecco perché il suo fumo salirà per i secoli dei secoli. Vediamo allora il versetto 4. Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, Alleluia. I 24 anziani e le quattro creature viventi si associano a questa lode. Il fatto che dicano Amen è una prova della loro adesione, ma pure si rallegrano dicendo Alleluia. Ci permette di renderci conto che la loro preoccupazione è la difesa e la salvezza dell'uomo su questa terra. Sono certamente intervenuti con forza e hanno partecipato pieno cuore a questa lotta accanita della fine dei tempi. Ma il cielo intero vi ha partecipato e si rallegra della caduta di Babilonia. Andiamo avanti con il versetto 5. Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi». Questa voce si rivolge a coloro che sono ancora su questa terra, ossia ai 144.000. Ne abbiamo la conferma al versetto 6. Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Una voce forte, come un tuono, come il fragore di grandi acque. L'abbiamo già sentita. Vi ricordate? Al capitolo 14, i primi due versetti, sulla montagna di Sion ci sono i 144.000. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome, il nome scritto di suo padre, scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Si tratta bene qui dei 144.000 che celebrano ugualmente il regno di Dio come la prima folla. Sanno che saranno salvati. Ma vorrei attirare la vostra attenzione su una particolarità. Apocalisse 19:6, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Torniamo un momento sulla nozione di regno di Dio. Quando abbiamo studiato il capitolo 12, al versetto 10, delle voci proclamavano il regno di Dio. A quel momento di questo passaggio si trattava per le forze celesti di espellere Satana e i suoi angeli. Infatti, una volta espulsi, il cuore degli angeli era interamente acquisito a Dio e si poteva affermare che Dio regnava in cielo. Partendo da quel momento, dalla morte di Cristo, non c'è più dubbio nel cuore degli angeli. Dio regna completamente sul loro cuore. Se andiamo un po' più in là nel tempo, ma un po' prima nel testo, al capitolo 11 di Apocalisse, versetti da 15 a 17, abbiamo pure una dichiarazione dei 24 anziani. Leggiamola insieme. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo potere e hai stabilito il tuo regno». Il regno è quando Dio regna interamente nel cuore. Qui alla settima tromba il giudizio della casa di Dio è compiuto. Ognuno ha scelto il suo campo. Ognuno ha maturato nel bene o nel male. Per coloro che seguono Dio, il loro cuore è interamente per Dio. Dio regna. I 24 anziani in cielo lo sanno, ma è probabile che gli eletti che si trovano sulla terra non lo sappiano ancora. Il momento in cui lo sanno è quando Babilonia cade. Allora sanno che la vittoria è acquisita e che non hanno più nulla da temere. Così danno libero corso alla loro gioia. Quando giungemmo al capitolo 12, al versetto 12, facemmo la distinzione tra cielo e terra. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. In cielo Dio regna, non c'è dubbio. La morte di Cristo ha portato la prova definitiva della malvagità del nemico e della bontà di Dio. Ma se il cielo si rallegra, la terra è ancora nella tribolazione, perché la lotta è ancora dura con Satana. Giunti al punto in cui ci troviamo, al capitolo 19, è la stessa gioia che anima il cielo e la terra. Ciò che si ottenne per il cielo alla morte di Cristo, lo si ottiene ora sulla terra, al capitolo 19, appena prima del suo ritorno. Ricordatevi questa preghiera di Gesù: che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Ebbene, questo è il momento in cui la volontà di Dio si compie, sia nel suo popolo in cielo, sia nel suo popolo sulla terra. E gli eletti ora lo sanno. Torniamo al nostro testo di Apocalisse 19, al versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è preparata. Gli eletti sulla terra sanno che le nozze dell'agnello sono pronte. E come nel giorno delle nozze, la sposa si prepara per farsi tutta bella. Aspetta che il suo fidanzato venga a prenderla. È questo momento che si sta vivendo, le nozze dell'agnello. Si è preparata? Ma come si è preparata? Vediamo col versetto seguente, il versetto 8. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Il termine greco qui utilizzato è dikaiomata, plurale di dikaioma, che significa giustizia. Si potrebbe tradurre con la giustizia dei santi, ma si tratta di una giustizia applicata. Se si applica in un tribunale, si tratta di una sentenza, di un giudizio, di una assoluzione o di una condanna. Se si applica nella vita, si tratta di una giustizia vissuta. Ecco perché è stato tradotto con le opere giuste dei santi. È una giustizia vissuta. E vorrei dare una conferma di questo per mezzo di un testo che si trova nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 5, i versetti da 25 a 27. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa Chiesa viene fatta comparire davanti a Gesù senza macchia, né ruga o altri difetti, ma santa e irreprensibile. È così quando la fidanzata si prepara per il suo fidanzato. Allora al versetto 9 di Apocalisse 19 l'angelo dice: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. E Giovanni è talmente meravigliato che si prostra ai piedi dell'angelo. Apocalisse 19:10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Ecco un testo importante che ci dice che nemmeno un angelo deve essere adorato. Corregge Giovanni con dolcezza, dicendogli che è un compagno di servizio. Il mio ruolo è trasmettere messaggi, e il tuo ruolo pure. Ambedue abbiamo questa missione. Quest'angelo dice che è un collega di tutti coloro che hanno la testimonianza di Gesù. La testimonianza di Gesù in questo caso è lo spirito di profezia. Vorrei che leggessimo la definizione dello spirito di profezia nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 1, versetti da 4 a 9. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parola e di conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio al quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Così la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. È la testimonianza che Gesù dà al suo popolo su questa terra, accordando ogni dono e in particolare il dono di profezia. Riteniamo questa parola. Noi pensiamo che ci domandi una cosa difficile, di conseguire la vittoria su ogni peccato, ma in realtà è Lui che ci dà la forza. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. È Lui che lo farà.